3. Se non sei curioso, lascia perdere. La cipolla è un'altra cosa. Interiora non ne ha. È completamente cipolla fino alla cipollità. Cipolluta di fuori, cipollosa fino al cuore. Potrebbe guardarsi dentro senza provare timore. Wisława Szymborska, La cipolla da grande numero, libri Scheiville. Alla Litalia e non solo non capiranno mai il dolore che hanno inflitto per anni alle mie orecchie con i loro annunci miagolati, mugolati, storpiati, ridicolmente approssimati, sgrammaticati e solo talvolta insolentemente trasfigurati in sberleffi psico-pseudo-porno divertenti. Oh, fa signor Belt, che suona un po' come «e allacciati sta cintura», era uno dei miei preferiti. Ma non è sempre così, e non sarebbe giusto generalizzare. Ci sono state magiche hostess di quella e di altre compagnie che hanno risolto problemi apparentemente destinati a sollevare conflitti insanabili fra passeggeri stanchi, di cattivo umore o semplicemente viziati. Le hostess sanno anche essere assai perspicaci e materne. Ricordo con imperitura gratitudine una capocabina della British Airways che, vedendomi salire stravolto sul suo volo transoceanico, mi chiese come mai fossi così stanco. Io le risposi mostrandole il biglietto con il mio itinerario e lei mi fece accomodare in fondo all'ultima fila centrale dell'aereo, lasciandomi dormire indisturbato durante tutta la traversata atlantica. Il giorno dopo, a Londra, avrei avuto un congresso importante da tradurre e ai clienti, giustamente, non interessava il mio grado di stanchezza, ma una prestazione impeccabile. Oppure una bellissima hostess costaricana in servizio sulla ormai dimenticata British Airways, all'epoca famosa per i suoi aerei colorati, in cui mi imbattevo spesso a causa dei miei frequenti viaggi sulla tratta Caracas-Miami. Lei mi serviva il pranzo della prima classe e io le portavo dall'Italia una fragranza profumata di cui andava letteralmente pazza e per lei introvabile. La globalizzazione, e non solo quella delle acque di Colonia, non era ancora una realtà tangibile e i piccoli favori reciproci rinsaldavano i rapporti umani. Ricordo una notte a Washington, ci avevano fatto salire su uno strano veicolo, una sorta di bus navetta, ma completamente diverso da qualsiasi altro, e per un periodo indefinito di tempo rimanemmo in attesa di essere trasportati a bordo. Un signore, piuttosto stravolto, arrivò e, vedendo l'affollamento dei passeggeri e l'interno del mezzo, che sembrava una cabina d'aereo, disse sconfortato che non avrebbe sopportato di viaggiare in piedi fino a Londra. Magia del jet lag, questa. Ci fu poi una principessa romana che si presentò a bordo di un volo notturno New York-Roma, non solo abbigliata e ingioiellata come se avesse dovuto partecipare a un cocktail party, ma anche indossando un gigantesco cappello con veletta che non si tolse per tutto il tempo. Il mattino dopo, la poveretta sembrava reduce da una rissa e fu la hostess a prodigarsi affinché potesse riprendere le sembianze umane prima di sbarcare. Oppure una notte davvero buia e tempestosa in cui l'intero aeroporto JFK di New York rimane paralizzato a causa di una tempesta di neve e noi passeggeri in pista quasi 8 ore in attesa di poter ritornare verso l'aeroporto o decollare per la nostra destinazione. Loro, le hostess e gli steward, ci parlarono con una lingua universale e perfettamente intelligibile, benché silenziosa, quella della gentilezza. Quanto a me, quando salgo a bordo, sono sereno. Nessuno mi disturberà, non dovrò lavorare, almeno non proprio sempre. Potrò chiacchierare con chi mi siede vicino, oppure dormire o vedermi quel film che mi ero perso, o vagare con lo sguardo letteralmente fra le nuvole. Una dimensione strana, eppure bellissima, del viaggio. Quante volte sono partito con nebbia e freddo e sono atterrato in luoghi dove splendeva il sole, anche se la mia prima volta in Brasile, per uno scalo imprevisto, ci fece toccare terra a Salvador de Bahia sotto un acquazzone incredibile. Ricordo l'arrivo a Tel Aviv e il bagno che feci a febbraio nel mare, la meravigliosa spiaggia di Mondello o di Positano un mattino di gennaio, la Tunisia o l'Egitto con i loro lidi incantevoli, il canale di Panama o quello di Suez, il mare di Islanda, gelido e meraviglioso. Mari, oceani, laghi enormi e piccolini, fiumi, rivoli e pozzanghere. La mia amica Monica Castiglioni, creatrice di gioielli, ne ha fatto un libro di foto e, insomma, acqua, uno degli elementi primordiali. Il Gange o lo Yangtze, Singapore e la Senna, Hong Kong e Lagos, Caracas e Dubai, tutte le isole che ho visitato e Los Angeles e ogni altro luogo dove ci sia, insieme con l'impronta dell'uomo, la traccia lasciata dall'acqua, il mio primo atterraggio a New York, sorvolando Manhattan in provenienza da Miami, la sera, al calare del sole, o Capri in tutte le stagioni dell'anno, gli stati del Golfo, la Cina e Istanbul che ti fa sentire al confine fra Oriente e Occidente, insomma, il mondo. Ci sono luoghi che non si scordano. Ebbene, io non voglio scordarmi nessuno dei luoghi dove mi è capitato di soggiornare, di vivere o di lavorare. Due amiche care, Paola Pennecchi e Alison Harris, l'una poetessa e l'altra fotografa, mi hanno chiesto di collaborare alla preparazione di un loro libro intitolato Traslochi. Come dire di no? Per amore nei loro confronti, ma anche per un senso di giustizia nei miei. Il conto dei miei spostamenti si perde. Io sono riuscito a traslocare almeno 7 volte in una stessa città. Se non mi muovo, dopo un po' mi viene una sindrome strana, mi prende l'inquietudine. Mi basta allora andare a dormire da un amico per qualche notte, usare la mia borsa da viaggio e pescare il dentifricio della bustina da toilette e subito mi sento meglio. Oppure trasloca la mia mente. Mi immagino partenze, arrivi e soggiorni in luoghi che ancora dovrei visitare. Parte di questo libro, per esempio, è stata scritta in casa di Monica, al quartiere Isola di Milano. Lei via per il suo lavoro e io che ho passato le vacanze estive a una manciata di fermate di tram da casa mia. Nel frattempo avevo già traslocato anche dalla Confederazione Elvetica. Il suo terrazzo era New York, il mare, i picchi di una montagna inesplorata e sotto il suo ombrellone c'era, oltre alla fantasia di una spiaggia marina, anche l'occorrente per raccontare le mie storie. A Parigi ho abitato in una casa con le travi a vista e in una che si affacciava su una piccola corte dove aveva l'atelier un attore che insegnava eloquio ai principi del foro della Villa Lumière. Possedeva, questo fortunato, un vero teatrino del Settecento che occupava quasi tutto lo spazio del suo loft al piano terra. E io, curioso di quel viavai di signori distinti, un giorno feci amicizia con lui. Davanti a me venne tirato un sipario di velluto azzurro e iniziò la mia prima lezione di conversazione francese. Thierry era un segugio. Fiutava ogni incertezza, ogni lassitudine vocale, ogni respiro malfatto e ogni caduta d'attenzione. Non mollava mai. Mi faceva riflettere, ascoltare, sentire, provare, riprovare ogni parola, ogni inflessione, ogni sfumatura. Spesso facevamo il gioco dello stato d'animo. «Oggi sei innamorato», mi diceva. «E allora vai con una serie di letture, parole, interpretazioni in tema, ma anche fuori tema, del tipo «nascondi il tuo amore e sii arrabbiato». «Oggi sei deluso». E a poco mi insegnava i colori delle frasi e quelli della vita. A me, un pischello biondo dai capelli sempre troppo lunghi. Ginnastica fisica e mentale e tanta curiosità a Parigi. Per esempio, nelle mie peregrinazioni infinite avevo scoperto nei meandri del Marais un locale, il piano Zinc, dove la sera frotte di persone si riunivano sgattaiolando giù per le anguste scale che dietro a una porticina a livello della strada conducevano al locale come dei carbonari, tutti a cantare. Si cantava qualsiasi cosa, dalle canzoni di Edith Piaf alle arie d'opera, alle melodie dell'infanzia che immancabilmente riaffiorano quando ti chiedono di intonare qualcosa. Insomma, un karaoke ante litteram. Il proprietario metteva a disposizione una pedana, un microfono e una band. Il resto dello spettacolo era il pubblico. Io e la mia amica Elena, giovane donna e manager dalla bellezza siderea, ci trovavamo lì a cantare e a ridere per tutta la serata. Se non sei curioso, lascia perdere. Lo diceva sempre un genio, un uomo che ho amato profondamente e i cui discorsi divenivano salite e discese, curve e pianure, cabaret e tragedie, Achille Castiglioni. Uno si immagina che il creatore della famosissima lampada a arco fosse uno di quegli archistar sussiegosi a cui mi capitò spesso di fare da interprete. Niente affatto. In quel gruppo di padri del design italiano, come venne pomposamente definito in seguito, lui era uno degli esponenti più brillanti e schietti. Non dimenticherò mai Achille, cultore della curiosità e della semplicità, che sono la più alta espressione della raffinatezza del genio. E come aveva ragione. Altri due gentiluomini si sono prodigati affinché io imparassi a coltivare la mia curiosità, mio zio Giuseppe e un signore ottantenne che avevo conosciuto a Cannes nel corso di una 5 giorni tradotta per Vogue. Era costui uno dei primi consulenti di stile, definizione assai ardita e modernissima per i tempi. Lo avevo colpito per il mio duro e solitario lavoro per tutto il tempo del convegno, senza un lamento, benché fossi giovane, inesperto e quindi quanto mai suscettibile di trovarmi in impacci di carattere organizzativo. Il mio collega non si era materializzato e avevo dovuto far buon viso a cattivo gioco. Il secondo giorno me lo trovai a fianco, fuori dalla salle de petit déjeuner dell'albergone sulla costa francese, elegantissimo. Sorriso e richiesta di potersi accomodare. Dopo 2 minuti eravamo amici, padre e figlio, zio e nipote, insomma chi ci avrebbe staccati più. Mi chiese come mai fossi solo e quanto avrei guadagnato con un'occupazione così improba. Gli risposi che il mio motto era sempre stato: in condizioni estreme e inaspettate, prima lavora e poi chiedi quanto pensi che ti spetti. Lui mi insegnò tutto il resto. Alla fine del soggiorno mi propose: «Venez à Paris, Paolo, vous êtes le bienvenu chez moi». E io ci andai, chez lui. Sul campanello della sua residenza un numero impressionante di titoli. Pensai, non tutti i nobili sono stati decapitati in questo paese. Imparai che per abbinare una cravatta a un gilet ci vogliono anni, o basta un istante. Che la vera eleganza presuppone sempre un leggerissimo tocco di imperfezione, ma questo scoprii più tardi, lo diceva anche Diana Vreeland, insieme con una serie di chicche che ho fatto mie. L'unica vera eleganza ce l'abbiamo nella mente, una volta compreso ciò, il resto viene da sé. Il rosa è il blu marin dell'India. Odio con tutte le mie forze il narcisismo, ma concedo la mia approvazione alla vanità. L'eleganza è innata, nulla a che vedere con l'essere ben vestiti. L'eleganza è rifiuto. I blue jeans sono l'oggetto la cui bellezza è seconda solo alla gondola. Forse anche a lei era capitato di vedere accovacciato su un marciapiedi del villaggio un ragazzo vestito solo di una salopette di jeans che dipingeva assorto figure incredibili un mattino di luglio. Del gentiluomo invece ricordo una notte trascorsa a casa sua in cui mi addormentai su uno dei divani circondato da libri e illustrazioni eccezionali e straordinarie e mi risvegliai il mattino seguente con un guanciale miracolosamente sistemato sotto il mio capo e un'impalpabile coperta di lana rimboccata in modo da non farmi sentire il freddo. Quanto allo zio Giuseppe, detto Nino, colui che mi condusse a 6 anni in un memorabile Grand Tour italiano durato quasi 2 mesi, sì, altro che Europa in 7 giorni come fanno molti turisti, nonché il responsabile della mia educazione artistico-letterario-filosofica, beh, lui è tutta un'altra storia. Apparteneva al ramo alto della famiglia materna, alto proprio nel senso della statura. La famiglia di mia madre si divideva equamente in alti e meno alti. Distinto, dolce e paterno, ma sempre pronto ad ascoltare e non solo a udire, si badi bene, anche i commenti dei suoi tanti nipoti. Io e lui andavamo perfettamente d'accordo. Entrambi amavamo gli sport. Lui era un ex scalatore, nuotatore, sciatore, con la passione per la vela. A me piaceva un sacco, perché non ordinava mai di fare le cose. Lui proponeva. Una volta ci trovammo su una barca a remi ed eravamo entrambi stanchi. Lui allora costruì una specie di vela incrociando i remi e fissandoci sopra una gran telo da spiaggia. Filavamo verso il porto ridendo alle facce sorprese di coloro che ci guardavano dalle altre imbarcazioni. Lui mi portò Bimbo da Zi Teresa, il mitico ristorante di Napoli, in cui c'era un'orchestrina in frac che deliziava le serate degli avventori e che a me sembrava la filarmonica di Vienna. Riuscii a farmi amare i musei raccontandomi avventure mirabolanti dei pittori, degli scultori e delle meraviglie che vedevamo quando li visitavamo. Mi regalò un bellissimo diario dalla copertina blu profilata in oro e dalle pagine color gelato alla crema, sul quale scrivevo le mie impressioni e disegnavo ciò che vedevo. D'estate portava cappelli di paglia, d'inverno feltri dai colori magici, occhiali rotondi e cappelli brizzolati, pare fossero stati neri in gioventù, ampi cappotti e abiti principe di Galles, neri o pied poule, cravatte che solo in apparenza sembravano flosce, guanti quando guidava, e chi li porta più? Era uno che prima mi parlava di filosofia e poi mi lasciava mangiare l'intero contenuto di un frigo di gelati, scommettendo che sarei stato male. Accadde una sera in un bar nel corso del nostro viaggio. Quello che facemmo quando avevo 6 anni, incredibile. La mattina dopo lo svegliai trascinandolo al mare. Ho sempre avuto uno stomaco forte. Avevamo anche fatto una vacanza in telotenda, come chiamava lui una canadese che richiedeva un tempo interminabile per essere allestita rispetto ai pochi minuti di quelle moderne. Avevamo fatto le prove montandola in giardino e, grande evento, quella sera era scesa anche sua sorella, mia zia Lucy, che, attratta dalla stranezza della cosa, ci aveva dormito anche lei. Fu pure uno zio perspicace, uno dei primi a procurarsi un computer perché aveva capito che il mondo, grazie all'informatica, avrebbe subito un grande scossone e fatto passi del gigante. Geniale. E precursore dei tempi, mio zio mi ha seguito per tutta la vita da vicino e da lontano e anche nei suoi ultimi giorni riusciva a pensare che avrebbe potuto alzarsi dal letto e ricominciare a girare il mondo con me. Era innamorato della moglie Mimì, che divenne poi anche la compagna del pittore Mario Sironi. Forse quel Grand Tour, a pensarci ora, fu il suo tentativo di non soffrire troppo quell'abbandono. Di lui conservo un ritratto dipinto da suo fratello Giovanni, che fu maestro invece all'Accademia di Brera a soli 20 anni e lavorò con Marino Marini.